Ciao Marco,
Ciao Cesare.
che si fa oggi di bello?
Guarda, oggi abbiamo tanti argomenti caldi. Oggi parleremo di estensioni Pythoniste per VS Code, parleremo di adattatori per Django in Python, parleremo di metaclassi e parleremo di un po' di storia del nostro meetup Python Milano con un ospite speciale. Chi è Cesare?
È con noi ad aiutarci per tutti questi argomenti. Cristian Strapazzoni, senior developer, senior software engineer, diciamo, di GS1 Italy.
Ciao Cristian.
Ciao Marco, ciao Cesare, grazie per
Ciao.
l'invito.
Che onore per noi ovviamente averti qui. Cioè, ti inseguivamo da anni, possiamo dirlo, Cristian. Alla
sì, io
fine
mi
abbiamo
hai ragione, mi sono un po' nascosto.
un po' nascosto, ci abbiamo lavorato, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, per i pochi che non conoscono Cristian, lui non è un ospite qualsiasi, ma è uno dei cardini della community Python Milano. Io nel 2015 sono arrivato a Milano, come si sente dal mio accento, non sono proprio milanese, e un po' sperduto in questa nuova città. Un giorno entro in un evento di Python Milano, in cui non mi ricordo anche di cosa si parlava, e c'era Cristian che faceva l'introduzione, raccontava il meetup, e quindi oggi incontrarci qui è veramente un gran piacere. E ci vuoi raccontare qualcosa, Cristian, di come ci sei arrivato a questo meetup un po' di anni fa?
Certo, visto che stiamo parlando di accenti, anche tu senti che il mio è prettamente milanese. Quindi, come sono arrivato? Ci sono arrivato perché è iniziato tutto 10 anni fa, giusto, Cesare, se non sbaglio, perché il prossimo
Sì.
anno festeggiamo i 10 anni di gruppo.
Esatto,
Dobbiamo
sì.
fare una festa, adesso non facciamo spoiler. Non ho detto niente. Quindi ha cominciato tutto Flavio Percoco, che è ancora in Red Hat, credo. Quindi in Red Hat a Milano ha iniziato lui il meetup. Poi a un certo punto lui ha mollato un po' la presa perché non era più sede a Milano, ma ha cominciato a girare in giro per il mondo. E il meetup si è un po' perso, ci siamo un po' persi. A un certo punto ho contattato Flavio, ho detto: ma se lo prendessi in mano, vediamo se posso fare qualcosa. E mi fa: guarda, quello che vuoi, via.
Tuo.
Tutto tuo, fai. Abbiamo iniziato con Meetup, la classica
Piattaforma.
piattaforma. E da lì è nato, siamo partiti grazie a Micamai, perché eravamo in sede lì. E l'ho portato avanti per un tot di tempo, includendo anche persone, includendo Cesare, Lorenzo, adesso mi sto dimenticando qualcuno, comunque
Simone,
Simone,
esatto.
quindi spero di non, se ho dimenticato qualcuno,
Pazienza.
perdono. Esatto. C'è Carlo, non dimentichiamoci di Carlo, per carità,
Carlo,
sennò
esatto.
avanza sempre la birra. E quindi siamo andati avanti. A un certo punto, però, ho mollato un po' il colpo perché sono arrivati i bimbi e
Ah.
non essendo proprio, non abitando proprio Milano centro, un po' fuori, ho dovuto lasciare il colpo. E fortunatamente, a un certo punto, voi avete preso in mano con l'intervista Pythonista e fatto ripartire la community milanese intervistando. Non solo i sviluppatori milanesi, ma sviluppatori in giro per l'Italia, e poi finalmente siamo arrivati nuovamente a fare i meetup dal vivo dopo post-Covid, eccetera. Insomma, sappiamo che è stata dura in questi anni, e per fortuna abbiamo tante presenze, molto probabilmente c'è tanta voglia di vedersi, cioè di stare insieme, anche se effettivamente non mi interessa tanto Python in sé, ma stare insieme, metterci in contatto, secondo me c'è molti, molti, molti di noi hanno voglia di vedersi, sì.
Senti, ti volevo chiedere, Secondo te qual è stata la salsa segreta per arrivare a... Sto traducendo dall'inglese, mamma mia che tristezza, la secret sauce per essere durati così tanto, perché alla fine mi sembra che nella tua esperienza ti è capitato di vedere altri meetup che magari avevano un leader che li portava avanti e quando questo poi ha mollato il colpo. Noi invece, insomma, siamo in giro da luglio 2013, non è male.
Non è male, no. Ma penso che la community Python, che nella community Python ci sia qualcosa di speciale. Partendo proprio da Python Italia, dall'associazione, che ha formato un gruppo di persone belle persone. Cioè, è incredibile anche l'atmosfera quando si respira quando c'è la PyCon Italia, quando c'è la conferenza. È proprio bello l'inclusione che c'è in questa community. Credo sia fuori proprio dal linguaggio, cioè non c'entra Python in sé, c'entra proprio le persone che sono arrivate e hanno contribuito a far crescere la community. Che poi dopo noi abbiamo Python, bello quanto vuoi, poi c'era il Python Paradox in passato, insomma ce la siamo cantata e suonata anche noi un po', però la cosa bella sono le persone. Io credo sia questa la forza che ha portato avanti in tutti questi anni la community, non la nostra e anche le altre che ci sono in giro per l'Italia.
Sì, è anche grande, ha un approccio molto aperto. Io quando sono arrivato, che era già esisteva la community, era molto semplice conoscere persone, ma anche se uno aveva una proposta, no, vuoi fare un talk o vuoi organizzare una cosa, porte spalancate, molto lo Slack funziona abbastanza per
sì.
E poi la birra, dai, insomma,
vabbè,
è stata a fumi
proprio.
Ma parliamo adesso un po' di, non so se volevi aggiungere qualcos'altro sul meetup.
No, per la pay birra è che non ci sono sempre meetup front end, diciamo, con qualcuno che parla di qualcosa. Abbiamo le nostre pai birre, pai pizze, pai qualcosa, perché alla fine un momento per trovarci e far comunità lo troviamo, indipendentemente dal topic.
Ultimamente abbiamo un po' di problemi perché abbiamo finalmente tanti speaker e quindi non riusciamo più a fare la pai birra, cioè dobbiamo per forza fare dei tech talk, anche se poi tutti stanno lì a aspettare la pizza.
Esatto. Però c'è il post che abbiamo trovato, c'è il post meetup che funziona.
Sì, quello. Sì, però ti devi sentire un'ora prima a parlare di Python, non tutto il
suo. È vero, sì, è un po' palloso, sì, hai ragione Marco.
Va bene, allora, ci sono un po' di cose di cui parleremo oggi. Alcuni dei tuoi progetti open source, eccetera, e ce n'è uno che ci hai raccontato... che insomma mi ha incuriosito perché faccio outing, uso VS Code come editor, e sono un paio di estensioni su cui hai lavorato. Vuoi raccontarci quali sono e da dove ti è nata questa idea?
Allora, sì, mi è nata all'inizio, quando è nato VS Code e non c'erano, sono due estensioni che fanno shortcut, quindi non è che siano grandi estensioni che si vedono in giro ultimamente, però all'inizio non c'erano, cioè io mi trovavo a scrivere Python con VS Code e non c'erano le classiche estensioni, shortcut, il classico if name uguale main, eccetera, oppure il for o il with o altri costrutti che ti dà fastidio scrivere alla fine, no? Allora ho detto, va bene, dai, visto che ne avevo già configurati un po' all'interno di JetBrains, ho detto, ma perché non portare anche questi in VS Code, giusto per vedere come si fa un'estensione, anche per così imparo qualcosa di nuovo. E da lì ho detto, vabbè, intanto inizio con quelli di Python, un linguaggio base. Poi dopo ho detto, ma perché non anche Flask? Quindi, classico scaffolding delle prime 10 righe di Flask per tirare su l'applicazione. E da lì ho detto, ma sì, dai, carino, ho avuto qualche contributo. E poi ho detto, va bene, basta. Poi a un certo punto ho detto, non vado più avanti perché Microsoft ha cacciato dentro l'autocomplete con Py, oddio, niente, mi sfugge, va bene. E, a quel punto gli ho detto, va bene, non vado più avanti, perché comunque adesso è stato già integrato molto bene all'interno di VS Code. Però ricevo comunque ogni tanto qualche stellina dicendo, ah, bella questa estensione, molto semplice, è proprio quello che mi serve, e do grazie a tutti, e se lo devo ringraziare, perché se ho fatto del bene per qualcuno, io sono contento, ecco, anche se effettivamente non sono più così mantenuto, ecco.
Ma puoi farci qualche esempio di qualche shortcut per Python, sì, o per Flask anche che uno potrebbe usare più spesso con queste estensioni.
Allora, sì, adesso te lo dico subito.
Cioè, anche senza sapere proprio qual è la combinazione di tasti, ma più per capire...
No, ma non è la combinazione di tasti, è tu inizi a scrivere e e VS Code ti suggerisce la parolina...
L'autocompletion.
L'autocompletion, no? Quindi, ad esempio... Portiamo i Flask. Se tu scrivi HW, ti fa il Flask Hello World, quindi ti compila tutto il codice per tirarti sull'applicazioncina che ti fa l'Hello World in Flask. Okay. Oppure root e ti fa una nuova root. Poi vediamo che cosa che sto leggendo, perché... Poi abbiamo anche nei template snippets, ecco cosa ho aggiunto, anche creando i template, i vari for loop all'interno dei template, if se servono, i blocchi, quindi un po' di cose interessanti che con Flask. E stavo pensando di scriverlo per Fast API, perché è molto simile, mm-hmm, a meno che qualcuno non l'abbia già fatto, però vabbè, pazienza. Meglio, mi diverto a scrivere queste. Invece in Python, così facciamo un altro paio di esempi, in Python abbiamo l'encoding, ad esempio, la prima righina che ci dovrebbe essere in tutti gli script, in un paio di formati. Questa l'avevo scritta ancora per quando uso ancora Python 2. Brividi.
Usa ancora, questa la tagliamo.
Esatto, questa la tagliamo, però c'è ancora il codice legacy, non nascondiamoci, qualcuno ha ancora del codice legacy che gira su Python 2. E quindi per importare i from future import quello, uh-huh, quello che serve, oppure per creare una classe, if, i for, lambda, eccetera. Insomma, ce ne sono un po' di shortcut divisi per gruppi. E se andate su GitHub li trovate. Ecco,
come si crea una nuova estensione di VS Code? Cioè so che linguaggio bisogna usare, come si impara?
No, questo è stato abbastanza, questo è abbastanza semplice, perché è un JSON, non è la configurazione di un JSON, quindi questa è proprio la cosa più base. Poi dopo, per scriverle, credo si usi TypeScript per scrivere qualcosa un po' più di ciccioso, però per queste cose che sono molto molto semplici basta configurare un JSON e da lì c'è la magia. Questa è la proprio è la cosa, è per questo che è stato semplice riuscire a scriverlo, perché effettivamente non sapendo programmare qualcuno potrebbe scriversi una sua libreria per degli shortcut quando apre una pagina quando apre un file di testo. Questa è una cosa bella, questo è veramente carino.
Carino. Ma immagino che tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno che dice, cavolo, se è così semplice, allora magari mi faccio una piccola estensione per, sai, magari uno ha delle cose ripetitive che ha nella
Esatto.
specifiche del proprio lavoro che magari non ha senso neanche fare open source, ma possono far comodo. E ci hai raccontato anche che tra le peculiarità di Python ci sono alcuni argomenti attecari, no, del linguaggio. Cioè, ci avevi menzionato prima di iniziare la registrazione delle metaclassi di Python, classi abstract. Ci vuoi raccontare un pochettino, innanzitutto per chi non sa cosa sono, magari che non ha mai sentito parlare cosa sono e cosa ti piace, cosa no?
Allora, diciamo che le abstract è la classica classe astratta che non si può istanziare, ma serve per avere un'interfaccia per poter estendere e fare la classe concreta. Perché io parlo di interfacce, che ho un background di Java, qui non c'è il classico, usciamo un attimo dal seminato, non c'è il classico interface di Java che poi dopo succede, perché anche Java poi c'è l'abstract class, c'è un sacco di roba Java, qui invece abbiamo l'abstract class che fanno il loro dovere come interfaccia, come chiamiamolo entry point per poter estendere la classe base, chiamiamola così. Le metaclassi invece sono un qualcosa che io ancora definisco adesso, perdonatemi, un po' esoterico, perché è un qualcosa che ti permette di fare metaprogrammazione in Python. Quindi ha la possibilità di andare ad arricchire, adesso vogliamo dirlo in un modo molto semplice e in un modo di arricchire quella che è la tua classe, la tua classe concreta, con qualcosa in più che non puoi istanziare. Questa, porca miseria, è dura trovare le parole. Vedo che Cesare stai
Non so,
ridendo,
ci
ma
puoi farti un esempio di
ti abbiamo
dove le hai
fregato.
viste usate, magari.
Ma allora, beh, in Django c'è qualcosa, perché i modelli fanno gran parte. Io ho provato perché è un po' un ginepraio, no? Un po' come usare le regex, per chi non è espertissimo, no? Di solito, quando usi una metaclasse è perché hai un problema che non riesci a risolvere con la programmazione classica, ecco. Quindi devi avere un qualcosa che va ad arricchire la tua classe. Ad esempio, potrebbe essere quello di allora, vediamo un po' se riesco ad avere un esempio un po'. Quando vai a far istanziare una nuova classe e vuoi mettere degli altri attributi dinamicamente. Quindi, che in fase di creazione, di inizializzazione della classe, vuoi aggiungere qualcosa in base a quello che una specie di strategia anche per dare qualcosa in più a quella classe. Quello
È vero,
che
è usato molto nei model di Django quando assegni metaclass, giusto?
Esatto, ad esempio lì c'è una
Per fare
delle.
un esempio velo rapido.
Rapido, esatto, sì, perché altrimenti queste cose, altrimenti mi incarto e poi rischio di dire i classici strafalcioni perché non sono espertissimo, cioè che non sono il massimo esperto di metaclassi e quindi posso essere insultato dalla community, ma so che c'è un problema, nel senso un po' so che c'è un problema usarle perché vanno usate con parsimonia. Questo sì.
E invece le classi abstract, che sono, beh, più semplici come concetto e più comune ci piancheggiava. Come si definiscono in Python? Cioè, se io volessi, ho una classe, vorrei renderla astratta per poi farla ereditare, ma che sintassi devo usare?
Devi importare il magico modulo ABC e da lì decorare la tua classe e in quel momento hai la tua classe astratta. Non esiste uno statement, un qualcosa che ti dice class abstract come può essere in Java. Qui hai un package della standard library che ti importi e utilizzi.
E questo package ti dà anche la possibilità di definire, non so, dei metodi della classe, sì, che sono magari mandati.
Esatto, ottima domanda. Dici che sono astratti e quindi vanno implementati.
Esatto, sì, questo modulo è stato implementato da Guido, da esso ecco. Stesso Guido, sì, esatto, proprio perché si è ispirato, perché ha detto non esistono in Python in qualcosa di simile, un'interfaccia di Java, e sarebbe bello averlo, e quindi è uscito fuori con ABC,
esatto.
che tra l'altro dovrebbe, ABC è un po' una libreria matriosca, perché ABC è anche il predecessore di Python. Era il primo linguaggio scritto da Guido Barroso.
Questa non me la ricordavo. Questa non me la ricordavo, grande Cesare.
Sono l'uomo dell'aneddotica.
Ah, fantastico. Sì, che tra l'altro io dico decorare, ma è cambiato un po' anche in Python 3, perché purtroppo sto ancora lottando con Python 2, e quindi utilizzo Six per aggiungere l'abstract meta. Quindi questa cosa del decoratore può essere presa un po' con le pinze per via che è cambiata la sintassi in Python 3. Mm-hmm. Vabbè, un dettaglio giusto per essere con i nostri ascoltatori, ecco.
Non ti è mai capitato di dover fare un porting da Python 2 a Python 3? O no? Perché a me è capitato qualche anno fa, io ho usato, esistono dei tool, un sacco di tool, tra cui ce ne sono due famosi, Futurize e Modernize, che tu lanci sul tuo base code e fondamentalmente loro ti mettono Six in punti dove non sa bene cosa fare, e quindi alla fine con questi due tool a me è capitato di farlo, non è stato un bagno di sangue come pensavo, ecco. Non è stato semplicissimo, perché non c'è un compilatore con Python, però non è stato un bagno di sangue tremendo.
Guarda, no, non mi è mai capitato, quello che cerchiamo di fare è utilizzare Six per essere più future proof, si dice così. Mm-hmm. Però al momento non c'è questa foga di migrazione. Peccato, questo io lo dico perché io ho cominciato a rompere le scatole da anni fa, ma vabbè, insomma, basta, dettaglio, questo non c'entra. Via, silenzio.
Senti, poi ti avevi parlato di fondamentalmente quest'idea di interfacciarsi a SAP con uno stile che somiglia un pochino ai models di Django, e per questo, diciamo, ti è venuto in aiuto un paio di librerie. Vuoi parlarci di questo?
Sì, allora, sì, questo mi sono venuto molto in aiuto, le abstract class e le metaclassi, perché l'obiettivo è, in SAP ci sono dei model, delle collection, si chiamano collection. Che cosa è stato fatto? Noi abbiamo detto, abbiamo una, facciamo una classe che fa da proxy a questi modelli, perché per interrogare, ecco giusto, partiamo, facciamo un passo indietro, per interrogare questi modelli dobbiamo avere, dobbiamo istanziare un client e andare a chiedere con un'interfaccia REST, però viene nascosta da PyoData, che è una libreria che fornisce direttamente SAP. Quindi PyoData si istanzia il client e da lì inizia a fare le tue query tranquillamente. Cosa che torna, quello che ritorna sono delle collection, quindi dei mega, dei classici oggetti di dizionari alla fine, perché come sappiamo in Python più o meno è quasi tutto un dict, no? Come, no? E quindi e cosa facciamo? Volevamo avere un qualcosa che ci permettesse di avere delle classi come dei modelli come in Django. Quindi una volta avere il modello, ad esempio azienda, e facciamo azienda punto partita IVA, adesso mi sto inventando i nomi dei campi, sì. Comunque azienda punto partita IVA, e ti restituisce la partita IVA, cioè fa dietro, ti nasconde tutta la complessità che è quella di andare a recuperare l'oggetto e tirarti fuori il... Cosa che interessante qui è che è stato creato sì il model, che non fa altro che poi avere delle proprietà in più, perché noi siamo portati da un sistema legacy a SAP, quindi avendo un concetto di model come Django, perché il nostro legacy era basato su Django, e avere un modello in cui posso dire azienda.partita IVA, ma che fa da proxy, e io non mi accorgo che dentro il mio codice vado a battere su DB, ma vado a battere su SAP, per me è trasparente. E quindi avere un model, avere dei metodi che sono stati creati da precedentemente di quel model, però che praticamente mi fanno da wrapper, eccetera, mi è tornato molto utile. Come fa a funzionare tutta questa cosa qua che sembra fantascienza, no? Funziona che ci siamo dati una naming convention dove definiamo un modello, a questo modello e a questo modello magicamente in fase di, io dico magicamente, però non è vero, perché in fase di inizializzazione viene associato il manager che va effettivamente poi a fare le query con filter, select, quello che eccetera. Il manager ha questa logica che dice come fare a recuperare il dato. Quindi per ogni modello devo creare un manager per forza. Mm-hmm. Quindi devo creare un model e un manager. Poi dopo...
Cioè il manager è una sorta di wrapper di PyoData alla fine?
Il manager sì, è quello che anche in Django è il famoso object punto, che è il manager, che tu poi dopo puoi scriverne altri, però di default arriva a objects. Quindi noi abbiamo detto, noi vogliamo questo objects, quindi model.objects, per fare le query. E per fare in modo che questo diventi un object, per fare in modo di creare questa proprietà, che è una proprietà del modello, ci siamo inventati intanto il censimento del nostro manager. Quindi per l'azienda dovrò definire a livello di classe qual è la collection e qual è il suo ID principale, quindi qual è il suo l'ID perché ci serve. E poi dopo, una volta fatto questo, il l'abstract manager quindi si arrangia a istanziare il client di SAP, a vedere qual è la classe a cui fa riferimento, la classe del modello, però non del, poi dopo fa una serie di altre cose, e da lì abbiamo ha degli altri metodi che servono per eseguire le query. Allora, detta così sembra un po' difficile senza vedere effettivamente il codice,
ma sono query che fai di solito solo in lettura dei dati, o fa anche, diciamo,
anche in scrittura, sì. Mm-hmm. Quindi la cosa bella è che nel momento in cui il manager ha questo abstract manager che fa questo aggancio alla classe dinamicamente al modello. Il modello ha una metaclasse per andare in fase di inizializzazione a dire che ha una proprietà che si chiama objects, alla quale è associato il proprio manager. Mm-hmm. A quel punto lì, cosa succede? Mi tiro su, quando faccio l'import di azienda, azienda.objects, questo objects è derivato dalla mia metaclasse, e da lì il manager è, grazie a una naming convention che ci siamo dati, perché altrimenti c'era troppa magia, riusciamo a matchare manager e modello. Dimmi.
E questo progetto è una cosa che avete portato avanti nella tua azienda? L'avete sviluppato da zero e poi l'avete reso open source?
Allora, il progetto interno? Al momento è ancora interno, non è, lo stiamo, è proprio fresco fresco. Quindi okay. È per questo che sono preparato più o meno, nel senso che è una bella creatura. Mi piacerebbe darlo open source, probabilmente c'è da limare qualcosa, perché ci sono dentro delle cose un po' troppo legate al nostro sistema, però per renderlo open source si potrebbe fare, oppure si fa un bel blog post
per raccontarlo,
a quel punto lì poi dopo ci
si... La cosa più difficile poi quando decidessi, qualora decidessi di renderlo open source, è scegliere il nome, no? Non so se avete già smarcato la cosa più difficile.
No, qua siamo un banale GS1 SAP client, quindi non abbiamo qualcosa di definito.
E ci hai raccontato anche che hai lottato nella tua carriera per l'adozione dell'open source. Vuoi raccontarci qualcuna di queste battaglie o qualche tema a te caro sull'open source?
Ma sì, perché l'open source è sempre stato definito come gratis, no? Qualcosa che ti arriva gratis. E uno si chiede, ma perché io devo lavorare gratis? Il problema è da vedere in un altro aspetto. Non sto lavorando gratis, io sto contribuendo a un progetto che lo uso per me, e posso banalmente anche farlo per lavoro, quindi questo package lo potrei rilasciare e poi dopo essere aiutato dalla community. Ma il fatto è che, come stiamo vedendo, il mondo mi sta dando ragione alla lotta open source, è che fornendo il codice non vai a regalare il tuo core business. Almeno, se è il tuo core business, non dovresti farlo open source. Questo è la cosa. Okay. Però se è qualcosa che può essere utile alla comunità e non è il tuo core business, aiuti qualcuno e aiuti anche te stesso, perché un domani qualcuno verrà da te che l'hai scritto a dire: ho bisogno di aiuto, e qualcuno ti pagherà per questo aiuto. E mi sembra che stia succedendo questo nella gran parte dei progetti open source, che la consulenza su quel determinato pezzo di codice software sta dando lavoro a tanta gente.
Io ho consulenza o anche dei servizi, no?
Cioè, anche dei servizi, certo.
Quel software come servizio.
Sì, ad esempio Docker, viva Dio, qua siamo alla luce che tutti quanti usano Docker, però è un progetto open source. Eppure ci sono aziende che ti forniscono la possibilità di utilizzarlo nel cloud o
Insomma, esatto, poi adesso anche le cosiddette FANG, le Facebook, Facebook, Google stanno rilasciando molto in open source, vedi Microsoft con VS Code,
esatto,
un sacco di progetti di Meta, li abbiamo visti con Alessandro Re sulla Computer Vision, c'è un sacco di cose, e poi come minimo, cioè può capitare che al minimo quando rilasci il tuo progetto open source prendi qualche stellina, che è sempre,
esatto,
è sempre una gratifica, e magari ti migliorano anche il codice.
Esatto.
Se hai qualcuno che contribuisce, sono cose che fanno piacere, ecco.
Sì, questo è bello, questa cosa qua proprio è bella, anche riuscire a regalare parte del tuo tempo per che poi dopo magari non è regalare, perché magari lo stai usando per lavoro. Io ho avuto dei package che ho usato per lavoro, ho contattato lo sviluppatore, alcune volte l'ho anche conosciuto, e quindi, e da lì è nata una discussione, sì, no, cosa, e da lì si cresce, perché anche fare questo e confrontarsi con altre persone è un motivo di crescita per chi fa il nostro lavoro.
Sì, secondo me è anche un po' quasi un unicum che c'è nel nostro, nella nostra community, non Python, ma di sviluppatori in generale, no? Cioè, non so se professionisti di altri settori magari riescono anche solo a immaginare una cosa del genere, no? In cui tu trovi del valore nel rilasciare il tuo lavoro gratuitamente, e quella stellina di cui parlavi prima, esatto, per te è una grossa gratificazione, magari per chi fa, non so, un altro mestiere, dici, ma questi sono matti o...
sono matti, esatto,
cioè, sono interessante come...
Senti Cristian, l'avvento del codice l'hai iniziato anche quest'anno o non ci hai neanche provato?
No, non ci hai neanche provato, questa era una domanda che non dovevi fare, no, non so, mi spiace, no, forse mi, no, guarda, forse mi fermo al giorno 1 perché
ah, aspetta, però Cesare, cioè, metti che qualcuno non conosce cos'è l'avvento del esatto, codice, raccontiamolo, dai.
Esatto, chi lo racconta? Lo racconto io?
Tu,
ti tocca.
No, niente, ogni dicembre, praticamente, da un bel po' di anni, credo, Cristian, no? Io l'ho scoperto frequentando voi, frequentando il meetup, io non sapevo che c'era.
Quindi sono almeno 10, diciamo così.
Sì, esatto, sì. Ogni anno, dall'1 al 25 dicembre, c'è una challenge di codifica con tematiche natalizie, quindi elfi, renne, Babbo Natale, eccetera, eccetera, in cui devi risolvere dei problemi di programmazione alla fine, e durante questa c'è una leaderboard e ci sono dei pazzi, diciamo, che tentano di codificare il più in fretta possibile e risolvere i vari problemi per essere i primi e quindi arrivare in primi in classifica in questa leaderboard, che penso non ci sia neanche nessun premio, cioè non è come Kaggle che per la data science si vincono anche dei soldi.
Ah, penso che la gloria in questo, che sì, è la cosa, esatto, più bella che puoi ricevere.
Solo per la gloria. Puoi usare qualsiasi linguaggio, non per forza Python, puoi usare, perché tanto fondamentalmente ti vengono forniti degli input testuali e che tu devi in qualche modo risolvere scrivendo
il programma. Cioè, la tua soluzione cosa? Carichi il codice del tuo programma? O?
Sì, la soluzione è che loro ti danno dei dati per un problema. Per esempio, quest'anno c'è il primo di quest'anno, tu dovevi, fondamentalmente c'erano gli elfi che portavano in uno zaino delle calorie, ti veniva dato un file di testo in cui c'erano dei numeri fondamentalmente separati da return, e ogni return contava come un elfo e tu dovevi sommare quei numeri che erano le calorie che trasportava ogni elfo, e quindi praticamente ti danno questi file enormi che tu non potresti risolvere a mano, fondamentalmente devi scrivere un programma perché sono troppo grossi come problema, no? E in qualche modo tu devi scrivere un programmino per risolvere il problema che ti viene proposto. E diciamo, come non so, ci sono anche varie piattaforme che valutano automaticamente programmatori, tipo Codility, tipo non me ne vengono in mente altre al momento, però esistono. E niente, questo qua però è per divertimento, diciamo. E diciamo, il personaggio più famoso che ogni anno praticamente partecipa è Peter Norvig. E praticamente è il capo della ricerca di Google e lui mette su, oramai mette su GitHub soltanto la soluzione dell'Adblock Code in Python, lui lo fa in Python, si è costruito tutta una libreria per poter farlo più velocemente possibile.
Fantastico.
No, interessante, se non lo sapete dategli un'occhiata, basta che in Google scrivete Advent of Code, avvento del codice, diciamo. E niente.
E dato che abbiamo finito il tempo, Cristian, purtroppo siamo andati lunghi. Per chi vuole rimanere in contatto con te o con Python Milano a questo punto, ti può trovare sui social o hai dei blog o dei Twitter?
Ho tutto, ma al momento sono silente su tutto quanto. Su strap.it, www.strap.it, ci sono tutti i miei riferimenti, se qualcuno ha voglia di iscrivermi e chiedermi qualcosa.
Oppure se qualcuno si iscrive allo Slack di Python Milano, ti trova come ci sta.
Oppure su Slack di Python Milano ci sono.
Grazie Cristian. Possiamo dire, Cesare, che questa è stata l'ultima puntata dell'anno?
Sì.
Ottimo. Stamattina Spotify mi ha mandato il recap dei statisti dell'anno e non te l'ho ancora mandato, però faccio uno spoiler: siamo stati ascoltati in 21 paesi diversi del mondo, quindi un grande successo.
Grazie.
E niente, dai. Grazie Cristian.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Ci vediamo prossimamente. Ciao, grazie.
Alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani.
Per restare aggiornati potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.